Allora, iniziamo a parlare della Corte Costituzionale, che rappresenta una grande novità della nostra Costituzione, ma non soltanto della nostra Costituzione in realtà. Che cosa c'è di nuovo? C'è di nuovo rispetto al passato, nelle Costituzioni del secondo dopoguerra in Europa, l'introduzione di un meccanismo per cui le leggi possono essere dichiarate invalide. E questa è una conseguenza dell'applicazione della gerarchia tra Costituzione e legge. Vi raccontavo tempo fa che lo Statuto Albertino non era considerato un atto sovrapposto alla legge, anzi probabilmente non era neppure considerato un atto normativo dell'ordinamento giuridico, era qualcosa che aveva una natura più politica che giuridica. E invece con le costituzioni rigide in Europa si è introdotto un meccanismo che era abbastanza senza precedenti, e cioè l'estensione del principio di legalità. Anche le leggi sono sottoposte al principio di legalità, anche le leggi incontrano dei limiti, non è più vero che il legislatore è onnipotente. Il legislatore non è più onnipotente perché esiste una Costituzione rigida, e la Costituzione rigida riesce a essere un vincolo, cioè a porre dei divieti al legislatore, soltanto perché c'è un giudice che questi divieti li fa rispettare. Non solo il diritto implica un giudice, il diritto soggettivo, non c'è diritto, nessuno ha un diritto se non c'è un giudice a cui rivolgersi, come vi dicevo prima, ma non c'è proprio diritto, non c'è discorso giuridico se non c'è un giudice, non c'è un divieto giuridico se non c'è un giudice, non c'è un limite, una regola se non c'è un giudice che le fa rispettare. E allora introdurre nel corpo normativo un atto apicale che viene sopra le leggi e che costituisce un limite giuridico per le leggi comporta introdurre un giudice delle leggi. Non tutti sarebbero disposti a sottoscrivere queste mie dichiarazioni, ma ahimè quegli altri sbagliano. Oggi nella letteratura americana soprattutto è molto di moda sparare sulla Corte Suprema, e più in là vedremo anche perché, e perché questo sparare sulla Corte Suprema non sia ingiustificato, ma ogni tanto la gente dice anche delle cose che sono un po' sciocchine, e cioè che non è detto che dove c'è una Costituzione rigida ci possa non esserci un giudice delle leggi. Questa è una cosa sciocca, perché togliere un giudice che fa valere la Costituzione come limite al potere legislativo vuol dire togliere il limite e quindi lasciare che la Costituzione resti un documento per i posteri, una cosa che si legge ogni tanto nelle scuole, in America, non in Italia, e senza alcun significato giuridico. Se c'è un significato giuridico ci deve essere un giudice che le fa valere. E l'introduzione della Corte Costituzionale nel nostro ordinamento appartiene alle garanzie della rigidità costituzionale ed è un pezzo, diciamo che è una conseguenza della storia che vi ho raccontato del perché in Italia si introduce una Costituzione rigida come superamento di uno stato di guerra civile. Si scrivono regole, si mettono nel frigorifero e si nomina un custode del frigorifero. Nessuno può andare la notte e svuotare dal frigorifero le cose che non gli piacciono. Questo non è un comportamento lecito. Nessuno può fregarsene di quello che c'è scritto in Costituzione e decidere di perseguire il suo indirizzo politico solo perché c'è una maggioranza parlamentare. La maggioranza parlamentare è eletta dal popolo italiano, complimenti, e la maggioranza parlamentare può fare le leggi, ma non basta la maggioranza parlamentare per derogare dalla Costituzione. La Costituzione si può cambiare con le dovute procedure, ma non si può violare, non si può derogare ad essa, non si può disinteressarsi di quello che c'è scritto. In realtà l'idea che ci sia un limite alle leggi è un'idea vecchia quanto il mondo, non è affatto un'idea modernissima, era un'idea filosofica. Nella letteratura giuridica, ma anche in quella politica, c'è sempre stata l'idea che a un certo punto il sovrano, benché assoluto, se violava la lex terra, le consuetudini antiche, i principi fondamentali, le regole morali, potesse essere ucciso. Il tirannicidio, in quanto tirannicidio, è una pratica lecita nella storia del pensiero anche cristiano. Ci può essere un momento in cui uccidere il tiranno è un gesto legittimo e forse anche eroico, ma è legittimo nel momento in cui il tiranno lede qualcosa, cioè la sua volontà va a scontrarsi con quelli che sono dei principi non modificabili. Ora, naturalmente, tutto questo porta a una visione etica, morale, teologica, religiosa, filosofica, eccetera. Tutto questo diventa una visione concreta con la scrittura della Costituzione. E siccome la prima Costituzione scritta è stata scritta negli Stati Uniti, ha fondato la Costituzione scritta gli Stati Uniti, la prima esperienza di sindacato, di controllo di costituzionalità sulle leggi in epoca moderna è stata fatta dalla Corte Suprema americana, con una famosissima sentenza del 1803, che non costituisce una totale novità, su questo c'è un dibattito culturale in America tra gli storici enorme, ma noi ce ne facciamo spallucce, che non ci interessa, ma una famosissima sentenza che nasce da un caso di sottogoverno infimo, come spesso capita, da dove nascono i fiori? Non dagli diamanti, ecco, quello non era un diamante come caso, vi è spiegato nel vostro manuale, un caso proprio di nomine non controfirmate, cambiamento di governo, spoil system, cioè quando cambi la maggioranza vengono cacciati fuori tutti quanti, allora il presidente prima di cedere la Casa Bianca al suo successore fa piazza pulita di tutte le carte e cerca di piazzare tutti i suoi collaboratori in qualche modo, e in questa operazione del presidente Adams era successo che un suo collaboratore restasse con una nomina giudice senza la controfirma e di conseguenza se ne sono dimenticati, l'autorità che doveva controfirmare era stata nominata presidente della Corte Suprema, dal presidente degli Stati Uniti, e per cui lui si è trovato un caso giuridico molto imbarazzante, perché ad agire era un suo collaboratore che agiva per una sua mancanza come ministro della giustizia, non aveva controfirmato un atto, e adesso se lo trovava di fronte come presidente della Corte Suprema, perché ha fatto causa al nuovo ministro dell'altro partito che non voleva controfirmare la nomina, dicendo tu me la devi nominare. E di fronte a questo caso molto imbarazzante, come vedete è proprio una roba che sembra di essere ai tempi di Mastella, no? Quelli della gloriosa lotta post Washington, George, la Corte Suprema ne esce dichiarando illegittima la norma, la legge che gli affidava questa competenza. Certo, non ti posso rispondere di sì, non ti posso rispondere di no, ti devo rispondere e ti rispondo dicendo che la competenza che mi è stata assegnata viola la Costituzione e quindi è dichiarato illegittima la legge. C'è un patteracchio che se oggi lo facesse la nostra Corte Costituzionale tutti direbbero che schifo, la Corte Costituzionale evita Ponzio Pilato e tutta una serie di altre accuse. Ma in quella sentenza vengono poste le basi teoriche della prevalenza della Costituzione sulle leggi in quanto la Costituzione è un atto normativo, e di conseguenza dell'invalidità delle leggi che vanno contro la Costituzione. E infine del fatto che una legge invalida deve essere una legge che il giudice non applica, anzi disapplica, anzi dichiara illegittima. Per cui le basi teoriche del sindacato di legittimità sulle leggi, il judicial review. Bene, in Italia si introduce di conseguenza con la Costituzione un organo che non appartiene all'ordinamento giudiziario, è un organo tutto a sé stante, che è l'unico organo che può dichiarare una legge illegittima. Cioè può dire al Parlamento legittimamente eletto, le tue scelte sono scelte che vanno contro la Costituzione e perciò sono invalide. E per cui io te le cancello. Questo cancellare, non posso anticiparvi oggi le conseguenze delle dichiarazioni di legittimità, per cui tenetelo nella memoria RAM, pronti a cancellarlo perché è un termine sbagliato. Le dichiara illegittime e forse le annulla. Vedremo cosa significa tecnicamente questo. È un problema. Voi capite che da questo punto di vista la Corte Costituzionale è un organo che si oppone al sistema democratico. In tutti i paesi è così, anche in America. E questa è la base dell'accusa che fanno in America contro la Corte Suprema. Tu sei un organo che non c'ha una investitura democratica e osi a dire all'unico organo democraticamente eletto, cioè il Parlamento, ti cancello le tue scelte. Con quale autorità? È un organo che non appartiene all'ordinamento giudiziario, è un organo costituzionale a sé stante, ma è un organo che funziona come un giudice, tanto è vero che si chiama normalmente giudice delle leggi. Si svolge un processo di fronte a quell'organo e la pronuncia di quell'organo è una sentenza, per cui ha tutte le stimmate, tutti i contrassegni di un giudice. Come tutti i giudici, è un giudice che non nasce da uno schieramento politico, non è elettivo, è in qualche modo contromaggioritario. È il giudice che dichiara illegittima una legge voluta dalla maggioranza perché lede i diritti della minoranza. Se fosse un giudice eletto, sarebbe una terza Camera, non sarebbe un giudice. Non sarebbe una garanzia dalla maggioranza, mentre invece quello che i costituenti hanno voluto introdurre è esattamente questo, una garanzia dalla maggioranza, perché la Costituzione limita la maggioranza e quindi è il giudice che fa valere i limiti della Costituzione. Questo vi spiega la delicatezza della composizione della Corte. Vi ho dedicato un'apposita slide con la comparazione tra tre sistemi con relative bandierine, perché sono stato bravino, e messi in confronto sono Italia, Germania e Stati Uniti. Naturalmente si potrebbe mettere dentro altri paesi, tipo la Spagna, che ha anche un suo sistema piuttosto simile a quello italiano, oppure altri paesi che hanno corte costituzionale. Non la Francia, perché la Francia ha una storia diversa, che adesso sta convergendo con la nostra, ma finora era molto diversa. Allora, abbiamo parlato degli Stati Uniti, questo è il sistema americano, che è un sistema legato alle sue origini. La Costituzione americana era un vestito fatto su misura di George Washington. Tutti diffidavano gli uni degli altri, gli stati membri, i 13 stati, i 13 ex colonie, diffidavano gli uni degli altri, ma tutti si fidavano di George Washington. Per cui prima ancora che ci fosse la Repubblica statunitense, c'era il Presidente della Repubblica degli Stati Uniti. E il presidente rappresenta negli Stati Uniti il momento dell'unità in uno Stato federale. il sistema americano prevede che i giudici siano nominati, non solo quelli della Corte Costituzionale, tutti i giudici federali di un certo livello, siano nominati dal presidente. È un potere di nomina, caratteristica del presidente, con l'advice and consent del Senato. Il Senato è l'Assemblea federale. Il Senato allora era composto da 26 delegati dei parlamenti degli stati, erano eletti in secondo grado, per cui rappresentavano proprio gli stati sul piano di parità. 26 sono da noi non sarebbero neanche un governo, da noi il governo c'ha circa 100 componenti. No? Di un ramo del Parlamento di allora, il Senato, ne aveva 26 ed era associato a una serie di scelte, tra cui le nomine. Advice and consent vuol dire proposta e consenso. E ancora oggi, quando il Presidente della Repubblica vuole nominare un giudice della Corte Suprema, fa una proposta che va esaminata dal Senato e discussa dal Senato. Ci sono delle audizioni per cui il giudice candidato si presenta al Senato, c'è tutta una ritualità, gli fanno delle domande, gli chiedono che cosa ha fatto da piccolo, cosa pensa dell'aborto, cosa pensa del portare le armi, come si comporterebbe nel caso in cui si dovesse affrontare questo problema, e il giudice cerca di fare un brillante slalom dicendo: ah, io applicherò la Costituzione, ah, io non ho pregiudizi in materia, ah, io non penso, non è importanza cosa penso io, l'importanza è quello che pensa la Costituzione. Dopodiché, appena nominato, naturalmente cambia faccia e fa esattamente quello che crede, perché dura la vita e non è rimovibile. Durare la vita vuol dire che il giudice, qui vediamo, ce n'è uno, Scalia, che è uno dei più potenti, anche perché è uno dei più intelligenti, nominato da Ronald Reagan nell'86, per cui è 26 anni, sì, che imperversa nella Corte Suprema. Ed è uno dei momenti decisivi della Corte Suprema. E poi c'è, vedete, 88, 91, 93, ci sono quelli di Clinton, quello di George Bush e due di Obama. Questo dà alla Corte Suprema una lentezza di ricambio molto più lunga, come un'onda molto più lunga del ricambio dei partiti alla presidenza della Repubblica. Obama ha vinto il secondo mandato, lui starà in carica 8 anni e ha seguito 8 anni di George Bush, e che ha seguito a sua volta 8 anni di Clinton e così via. Mentre Scalia si è fatto un surf attraverso le ondate da Reagan addirittura, per cui si è fatto una, 2, 3, 4, 5 presidenze che si sono alternate, capite? Una lunghezza molto maggiore. Non possono essere rimossi, l'unica cosa che si può cercare di fare è cercare di persuaderli a dimettersi. Ogni tanto si dimettono perché si rendono conto che non possono continuare a condizionare la Corte Costituzionale. Adesso la Corte Costituzionale è divisa 4-4, 4 diciamo sono più o meno liberali, Obama, Clinton, e 4 sono iperconservatori, Scalia, Thomas, Alito e chi mi manca, è Presidente Roberts, Presidente nominato degli Stati Uniti, del Presidente degli Stati Uniti, è lui che nomina il Presidente della Corte Suprema. Infatti è stato nominato nel 2005, per cui è stato nominato quando tutti questi giudici erano già in carica. E in sostanza il buon Anthony Kennedy, nominato da Reagan, ma tutto sommato uno abbastanza liberale, è quello che fa da dago della maggioranza, secondo da come lui guarda a destra o guarda a sinistra, si decide se la sentenza va a destra o va a sinistra. E questo naturalmente crea una certa, come dire, tensione sull'andamento politico della Corte Suprema. Per dirvi, l'ultima sentenza importante della Corte Suprema, che risale più o meno alla primavera estate di quest'anno, era sull'Obamacare, cioè sulla riforma sanitaria di Obama, sentenza che ha anticipato la campagna elettorale per le presidenziali e ha seguito sostanzialmente le primarie repubblicane, per cui è caduta proprio in un momento politicamente molto significativo. Se fosse stata dichiarata illegittima, e da Kennedy è stato decisivo, avrebbe creato un grosso scompiglio per Barack Obama, che non avrebbe potuto dire io ho fatto la riforma sanitaria, perché la sua riforma sanitaria sarebbe crollata. E questo è un sistema assolutamente americano e assolutamente non riproducibile, che presenta anche molte inconvenienti, anche perché questi signori diventano delle star in America. In America tutti sanno chi sono i giudici costituzionali, perché ne parlano tutti i giornali, perché fanno dichiarazione, fanno spettacolo, le loro sentenze sono sentenze che segnano l'agenda politica americana, per cui non passano indifferenti. Molto diverso il sistema, che vedete è abbastanza simile, tra l'Italia e la Germania, perché qui i giudici innanzitutto sono tecnici, non che i giudici americani non lo siano di fatto, sono tutti magistrati. Una delle cose che si discute nel Senato durante l'audizione per la conferma è le sentenze che hanno fatto. Uno proposto da George Bush, se ben ricordo, è stato respinto perché di, mettete, 50 sentenze che aveva fatto, 49 erano state riformate in appello. Allora, un giudice che 49 su 50 volte si fa respingere la sua sentenza in appello, vuol dire che è un giudice non molto bravo, ecco, diciamo, non molto bravo. E di conseguenza il Senato ha detto no, non gli do il via. Era molto fedele, ma non era molto bravo. Da noi e in Germania ci sono dei requisiti professionali. Da noi bisogna essere avvocati da cassazionisti da lungo tempo, professori ordinari in materie giuridiche oppure magistrati di alto livello. Queste sono le caratteristiche per poter essere nominati, ma molto importante sono altri due elementi: la durata in carica e il modo con cui sono nominati. Vedete, la Germania è un paese federale e la nomina dei 16 membri, che poi si divide in due senati, è una nomina fatta dalle due camere, cioè dalla Camera Nazionale, Parlamento, e dal Bundesrat, che è il Consiglio Federale, che non è una vera Camera, ve l'ho già accennato, è il Consiglio che riunisce i ministri dei Länder con pacchetto di voti, per cui esattamente come il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea, ci vanno i ministri dell'agricoltura con un pacchetto di voti proporzionale al peso demografico dello Stato. E attraverso il Bundesrat questa nomina è la nomina che viene fatta dai Länder, quindi dagli Stati membri o dalle regioni. Land non è traducibile né con Stato né con regione, è un Land. I rappresentanti dei Länder decidono metà della Corte Costituzionale, l'altra metà è eletta tramite un sistema un po' complicato, dai membri dell'Assemblea Nazionale. In entrambi i casi è chiesta una maggioranza molto elevata, 2/3. Noi abbiamo invece un sistema che secondo me è meraviglioso, a me piace assai, mi piace perché ha un senso, o meglio, io ci vedo un senso che non è il senso che hanno visto probabilmente i nostri padri costituenti. E adesso cercherò di spiegarvi perché. Non mi piace il risultato, perché non è che sia entusiasta dei prodotti che escono e che vanno alla Corte Costituzionale, ma mi piace come metodo. È composto da 15 membri, divisi in 3/3, uno è nominato dal Presidente della Repubblica, uno è eletto dal Parlamento in seduta comune e un'altra componente sono eletti dalle supreme magistrature, cioè Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti. Tutti hanno gli stessi requisiti professionali. Ora, questi, in base a un principio di fatto, eleggono se stessi, per cui la Cassazione elegge i magistrati della Cassazione, il Consiglio di Stato elegge i magistrati del Consiglio di Stato, la Corte dei Conti elegge i magistrati della Corte dei Conti. Principio corporativo non c'è scritto in Costituzione, ma è nella filigrana della cultura di questo Paese. 5 sono eletti dal Parlamento, il Parlamento si riunisce in seduta comune e vota. Notate che il Parlamento in seduta comune è un organo, non è un organo, è proprio un'adunanza delle due Camere. Tanto è vero che c'è un Presidente che è Presidente della Camera e c'è un regolamento che è il regolamento della Camera, non c'è un suo Presidente e un suo regolamento, e ci riunisce soltanto per alcune funzioni, essenzialmente per quelle elettorali, oltre che per l'impeachment del Capo dello Stato. In aprile eleggerà il Presidente della Repubblica, integrato con i rappresentanti delle regioni, per cui un Parlamento in seduta comune più rappresentanti delle regioni, ed è un collegio elettorale in cui non si discute, per cui non c'è una discussione delle candidature. Più di una volta si è proposto di discutere delle candidature, il Presidente del Parlamento in seduta comune ha detto: noi non possiamo discutere, abbiamo un ordine del giorno, ci riuniamo per votare, è un collegio elettorale. E i giudici della Corte sono eletti con la maggioranza dei 2/3, che scende a 3/5 dopo la terza votazione. Notate che il Presidente della Repubblica è eletto anche con la maggioranza dei 2/3, ma dopo la terza elezione basta la maggioranza assoluta. Per cui in aprile, quando eleggeranno il nuovo Presidente della Repubblica, che potrebbe essere Monti, però potrebbe anche essere Monti, verrà eletto probabilmente con la maggioranza bulgara, cioè alle prime votazioni 2/3, se perché qualcuno non si inventi altre ipotesi. C'era un periodo in cui si faceva il nome di Letta. Voi avete presente Letta? Non so se l'avete presente. Stringete la mano a Letta e non ve lo dimenticherete mai. Il Presidente della Repubblica ha una maggioranza più morbida dei giudici della Corte Costituzionale, che vuol dire che spesso il Parlamento si ingrippa, il Parlamento non riesce a eleggere, anche perché ci sono delle convenzioni politiche. Queste convenzioni politiche distribuivano i giudici dicendo: siccome nessun partito può eleggere il suo, dobbiamo fare degli accordi. Allora facciamo l'accordo che 3 vanno alla maggioranza e 2 l'opposizione. E uno dice: mi pare giusto. Solo che fino al 94 la maggioranza aveva una stabilità, era la DC con i suoi alleati, uno più, uno meno, ma erano tutto il blocco di centro-centro-sinistra, e il PC da una parte e l'MSI dall'altra. L'MSI era fuori perché erano fascisti, e di conseguenza gli altri 2 venivano dall'opposizione di sinistra più o meno. E questa era una questione abbastanza stabile. Ma oggi che abbiamo delle maggioranze un po' caotiche, è difficilissimo capire chi è la maggioranza e chi è l'opposizione. Per cui una volta che manca un giudice, incomincia una discussione dicendo: e chi è oggi la maggioranza? Quel giudice è stato espresso dalla maggioranza. Ma chi è oggi la maggioranza? Magari la maggioranza era quella che era minoranza prima. Per cui tutto questo rende ogni volta difficili le trattative politiche, ma le trattative politiche ci devono essere, perché non si può raggiungere la maggioranza dei 3/5 senza una trattativa politica. È più facile modificare la Costituzione che eleggere un giudice, perché per modificare la Costituzione basta la maggioranza assoluta più referendum eventuale. È più facile eleggere il Capo dello Stato perché basta la maggioranza assoluta. Per eleggere un giudice della Corte bisogna avere un accordo politico. Questo qualche volta ha dato degli ottimi risultati, nel senso che alla fine hanno deciso di votare delle persone non schieratissime politicamente, altre volte hanno dato dei pessimi risultati, per cui sono andati in Parlamento delle persone che, sui titoli dei quali molto sarebbe da discutere. E a verificare i titoli professionali è la Corte Costituzionale stessa, ma la Corte Costituzionale non ha mai negato i titoli ai candidati designati, agli eletti, e ha fatto male. ci sono stati dei casi in cui chi aveva, chi era stato eletto non aveva i titoli, e la Corte ha detto, beh sì, però interpretando, e ha fatto malissimo. Gli altri cinque sono nominati dal Presidente della Repubblica, e a questo che noi tutti puntiamo, essere nominati dal Presidente della Repubblica, per cui nessuno parla male del Presidente della Repubblica, perché si brucia le chance di andare alla Corte Costituzionale. Ma siccome io ho rinunciato alle pompe del demonio, almeno quella del demonio sì, non mi immagino che si possa pensare che non si possa parlare male del Presidente della Repubblica. Ecco. Il Presidente della Repubblica le sue nomine le ha sempre fatte con uno sguardo prospettico, nel senso che ha cercato di mandare alla Corte persone che fossero necessarie alla Corte. Alla Corte ci deve essere qualcuno che sa, che so io, di processo penale, ci deve essere qualcuno che sa di sistema tributario e fiscale, ci deve essere una donna, per cui da un po' di anni ci deve andare una donna, purché sia, cioè quella clausola, purché sia. Non solo c'è una donna, ma la convenzione di fatto è che deve essere una donna cattolica impegnata, perché il Presidente della Repubblica bada anche a tenere un equilibrio tra la componente esplicitamente laica e quella esplicitamente cattolica, in modo che non ci sia uno sbilanciamento della Corte eccessivo sulle questioni relative alla coscienza e annessi connessi. L'ultima è stata nominata dalla mia collega Marta Cattabia, che è donna, è brava, e anche CL per cui rappresentava un cliché, esattamente il cliché che ci vuole. È buffo questo sistema di nomina del presidente, perché il presidente sceglie chi vuole e sceglie con dei criteri che sono un po' questi, non si sa bene da chi si faccia consigliare, se si fa consigliare, spesso è la stessa Corte che bussa alla porta del Presidente dicendo, senti, ti dispiacerebbe mandarci qualcuno che capisce questo problema, che qui siamo rimasti senza, perché può capitare di tutto, no? Capitano tre magistrati, ma possono essere tre magistrati civili e penali, un magistrato amministrativo e uno della Corte dei Conti che sa magari di pensioni ma non sa di tributi. Allora sulla questione fiscale, per esempio, c'è sempre un occhio di attenzione. Perché mi piace questo sistema? Perché ve la dice lunga sulla funzione della Corte in Italia, ma anche in Germania. In Germania la Corte ha come sua competenza principale dirimere le questioni federali. È un sistema federale. E in America, guardate, non siamo lontani, perché questo rapporto che c'è tra il Presidente e la Camera federale pone ancora una volta in primo piano l'equilibrio tra esigenze unitarie e esigenze di autonomia o di sovranità statale, no? In quella direzione, in tutti i sistemi di governo composito, per usare l'etichetta che usa il mio manuale, per cui anche nei sistemi di governo regionale c'è un'attenzione alla componente territoriale. In Italia no, in Italia non c'è nessuna componente designata dalle regioni. Le regioni non partecipano neanche al Parlamento in seduta comune quando si eleggono i giudici, solo quando si elegge il capo dello Stato. Ma quello che mi piace di questo sistema invece è che è concepito secondo lo schema dei collegi arbitrali. Il collegio arbitrale è un giudice privato, la giurisdizione civile è quasi sempre derogabile e molte volte nei contratti che voi inconsapevolmente stipulate con i fornitori di software c'è una clausola arbitrale, una clausola compromissoria finale in cui si dice nel caso di controversie saranno decise da un collegio arbitrale presieduto da. Il collegio arbitrale funziona così, ci sono due parti che compromettono, cioè firmano una clausola compromissoria, accettano di sottomettersi a un arbitro. L'arbitro è un collegio composto da un membro designato da una parte, un membro designato dall'altra e poi un terzo membro che è o designato dal tribunale, cioè un'autorità neutra, oppure è dell'accordo delle due parti. Tre componenti, e qui noi abbiamo tre componenti. I giudici e il Parlamento sono le parti, perché nella funzione fondamentale della Corte, vedremo che c'è anche altre funzioni, ma questa indubbiamente è fondamentale, che è il controllo delle leggi, c'è un atto di iniziativa del giudice che sospende il suo giudizio, dice io questa legge la trovo illegittima, ma sono legato dal principio della soggezione alla legge, per cui non posso disapplicarla, la impugno di fronte alla Corte. Dall'altra parte c'è il Parlamento che quella legge ha fatto. Sparisce. No? Si sta contestando un prodotto del Parlamento. E in giudizio, come vedremo, il governo si costituisce sempre a difesa della legge. Allora noi abbiamo una funzione di tipo arbitrale che è promossa dal giudice e ha il Parlamento come controparte. Il Presidente della Repubblica nomina la terza componente, che è quella tipicamente presidenziale, cioè presiede il collegio. Il Presidente della Repubblica nomina una terza componente, e questo secondo me dà il senso di cosa avevano in testa i nostri costituenti quando pensavano alla Corte Costituzionale. Avevano in testa proprio un problema: come creare un organo che fosse un organo sufficientemente tecnico per parlare il linguaggio dei giudici, da cui nascono le questioni, e fosse sufficientemente politico da capire le esigenze del Parlamento quando ha fatto le leggi. Queste due componenti sono le due componenti che reggono il sistema. È la dialettica tipica del nostro sistema. Quando voi sentite dire che c'è tensione tra la politica e la magistratura, non dovete stupirvi, cioè in Italia non c'è tensione, ma si mandano parolacce, quello è maleducazione essenzialmente, scarsa cognizione del proprio ruolo, ma che ci sia tensione tra politica e magistratura è assolutamente normale in tutti i sistemi, perché la magistratura sta a difendere il diritto, la politica sta a fare il diritto, e il diritto fatto dalla legge è sottoposto all'interpretazione della magistratura, all'applicazione della magistratura. I due organi parlano delle stesse cose, si fronteggiano sugli stessi argomenti, i nostri diritti, i nostri interessi, ma sono due sistemi che non si possono incrociare se non tramite questo meccanismo. Il giudice è soggetto alla legge, però può rivolgersi alla Corte per denunciare la illegittimità di una legge. Il Parlamento non c'è un sistema per incidere sul giudicato, però può modificare la legge che il giudice applica. La tensione c'è. E alla Corte Costituzionale questa tensione arriva forte, perché è il giudice che contesta la legittimità del prodotto del Parlamento. E la sua funzione a tutela dei nostri diritti, nella misura in cui i nostri diritti siano incisi da una legge e dal giudice. È al giudice che noi ci rivolgiamo, e dal giudice parte l'ordinanza che va alla Corte e solleva la questione di fronte alla Corte. La contestazione nostra della legge che non ci piace passa attraverso il giudice e arriva alla Corte Costituzionale, e la Corte Costituzionale ha questa come competenza fondamentale. Bene, alla prossima settimana.